Iniziamo a parlare dei sistemi mirror. Sistemi mirror che vedrete alla fine si chiamano anche sistemi echo. Ed è la stessa cosa, ma quando parleremo di linguaggio, questo nome che è stato dato all'attività dei neuroni che avevano determinate proprietà nella corteccia premotoria del macaco, hanno avuto uno sviluppo tale per cui sono diventati tante cose diverse. Allora, che cos'è il concetto di sistema mirror, funzione mirror? Nella nostra condizione comune precedente a questo tipo di concetto, precedente a questa scoperta che è stata fatta una quindicina di anni fa, noi abbiamo stimoli esterni o stimoli interni che vengono generati e che vengono raccolti da un sistema sensoriale il quale li trasmette a un sistema effettore. Lo stimolo interno va direttamente al sistema effettore. Questo sistema effettore programma una risposta a quale viene eseguita. In questo processo c'è una fase di riconoscimento dello stimolo, esterno, interno che sia, e una fase in cui lo stimolo diventa risposta. Ora, la fase di riconoscimento, nel senso comune, nelle teorie precedenti, veniva data a un'operazione condivisa, cioè noi avevamo una serie di operazioni di decodificazione dello stimolo esterno che erano effettuate dal sistema sensoriale e trasmetteva al sistema effettore perché questo producesse un comportamento di risposta. Il meccanismo mirror sovverte questo, nel senso che il meccanismo mirror, quando noi osserviamo un certo comportamento, un certo comportamento eseguito da qualcun altro, anziché di per sé rientra nella categoria degli stimoli esterni, anziché decodificarlo a questo modo, lo decodifichiamo con una operazione di immedesimazione. Vale a dire che invece di riprodurlo, rappresentarlo in maniera sensoriale, con un altro alfabeto, con un altro linguaggio, lo rappresentiamo come se lo stessimo facendo noi. Cioè, rappresentiamo l'osservazione non solo visiva, ma di venire a contatto, a conoscenza di un comportamento altrui, come se lo stessimo eseguendo noi. Naturalmente questo attiva la stessa catena, sistema sensoriale, sistema effettore, programmatore, senza necessariamente eseguire. Per noi facciamo tutto quello che faremo se stiamo facendo la cosa che sta facendo il nostro interlocutore, quello che ci sta davanti, ma non lo eseguiamo. A che cosa serve questa attivazione dell'intero sistema che serve per decodificare stimoli e dare risposte? Serve per comprendere. Serve per comprendere il significato di quello che sta facendo il nostro interlocutore. E quindi i sistemi mirror servono per comprendere il significato di azioni, di intenzioni, e questa è la componente motoria del sistema mirror che vedremo inizialmente, ma vedremo anche che lo stesso meccanismo si applica ad altri circuiti che non fanno parte del sistema sensorimotorio, ma fanno parte del sistema cosiddetto limbico, i quali permettono comprendere emozioni e sensazioni. Allora, qual è la portata di questa scoperta? È una scoperta da premio Nobel, una scoperta molto importante, è un'innovazione nel nostro modo di pensare rivoluzionario, è che questo sistema è la base neurale, almeno per quello che siamo oggi, della intersoggettività e dell'empatia. Cioè ci spiega qual è il meccanismo neurale con il quale noi comprendiamo lezioni e intenzioni da una parte, le emozioni e le sensazioni dall'altra di chi ci sta di fronte. Chiaro? Allora, quello che faremo in queste tre lezioni, che oggi ci occuperemo dei sistemi mirror nella scimmia e della novità dei neuroni mirror nella corteccia motoria della scimmia, non solo nella corteccia motoria, ma nella corteccia parietale, cioè di come sono stati scoperti i sistemi mirror. Nella seconda lezione parleremo dei sistemi mirror negli esseri umani, sempre dal punto di vista motorio, e infine ci occuperemo dei sistemi mirror nel sistema limbico, cioè dei sistemi mirror per il riconoscimento di emozioni. E alla fine dirò alcune cose più recenti sulle teorie che, per esempio, che imputano ai sistemi alterazioni dei sistemi mirror la causa di alterazioni patologiche, come per esempio le sindrome autistiche. Quindi questo è il menu delle prossime tre lezioni. Chiaro fino qua? Chiaro il concetto? Allora, questo è uno schema della corteccia motoria e parietale, sensoriale della scimmia. Le aree hanno una serie di nomi, di sigle, che non mi interessano più di tanto, ma fondamentalmente quella che ci interessa è tutta questa regione, in cui abbiamo l'area somatosensoriale primaria, questa è la cessura di Rolando, che si chiama S1. Davanti abbiamo la corteccia motoria, di cui F1 è la corteccia motoria primaria, e poi ci sono una serie di aree che vanno da F2 a F7, che nel loro insieme compongono quella che nella classificazione di Brodmann era l'area 6. Nell'area 6 noi suddividiamo oggi una parte più prostrale quassù, che chiamiamo corteccia supplementare motoria, ma quella che ci interessa di più è questa parte in basso nel lobo frontale, che nella scimmia si chiama F4-F5 e che negli umani chiamiamo corteccia premotoria. Vedrete la prossima lezione che questa regione si chiama la parte bassa di F4 e di F5 e l'area di Broca nel lobo di sinistra. Ci interessa poi anche questa regione della corteccia parietale posteriore, perché come vedremo tra un momento questa regione è importante per l'organizzazione e la programmazione del movimento, ed è anche importante per i sistemi mirror. Ci sono neuroni mirror anche in questa regione. Questa regione è una regione associativa di convergenza polisensoriale. Vedremo che qui avviene una rappresentazione un po' speciale degli oggetti che ci stanno di fronte. Allora, dato questo schema, le connessioni principali a questa regione, quelle che ci interessano di più, sono queste. Noi abbiamo delle connessioni dalla corteccia prefrontale soprattutto all'area supplementare motoria, e nell'organizzazione del movimento volontario queste regioni, queste connessioni sono importanti per la motivazione del movimento, cioè per la motivazione a eseguire il movimento volontario. Mentre F2 e F5 che sono le aree che ci interessano di più, ricordate, non interessano più F4 ed F5, ricevono informazioni dalle cortecce sensoriali, in realtà non così direttamente, ma attraverso la corteccia parietale posteriore. Ricevono informazioni somatosensoriali, uditive e visive, relative a che cosa? Relative alle caratteristiche motorie del progetto e del mondo che ci circonda. Cioè, quello che avviene in questa regione è la rappresentazione del mondo che ci circonda, degli oggetti che ci circondano, ma non una rappresentazione tale che noi possiamo riconoscere, illuminarli, una rappresentazione che ci permetta di interagire con loro. Tornerò su questo punto fra un momento. Quindi abbiamo una rappresentazione motoria del mondo che ci circonda che viene trasferita in F4 e F5. Questa regione utilizza queste informazioni per programmare il movimento che viene poi eseguito fisicamente dai neuroni di F1. Questa è l'uscita della corteccia. Chiaro? Chiaro? Allora, se io voglio afferrare il telecomando, per esempio, ho una motivazione per questo che mi deriva dalla posizione del portale e contemporaneamente ricevo tutta una serie di informazioni rispetto alla mia posizione, alla posizione del telecomando e soprattutto rispetto a che cosa è il telecomando, quanto pesa, come è fatto, dove sta rispetto a me, in modo che io possa programmare un certo movimento. La mia azione di prendere il telecomando avrà una certa dinamica, avrà una certa apertura delle dita, avrà una certa forza con i muscoli che tirano su, eccetera, eccetera. Tutto questo è il risultato dell'interazione tra queste due aree. Vale a dire, qui ho le informazioni sensoriali e qui le utilizzo per programmare un movimento fluido che, pur essendo apparentemente semplice, comporta l'attivazione programmata e coordinata di qualche decina di muscoli. E da qui mando questo comando ad F1, che è l'uscita di F1. Ok? Chiaro? F1 è la corteccia motoria primaria. La corteccia motoria primaria è quella che proietta direttamente al midollo spinale, quindi è lui che comanda il motoneurone. Esempio. Chiaro? Allora, nelle aree che ci interessano si trova una rappresentazione motoria della mano e della faccia nella scena. Sono abbastanza mescolate tra di loro. I neuroni, cioè di queste aree, scaricano, sono attivi nel corso di movimenti, sto sempre parlando di fisi, magari, eseguiti con la mano o con la faccia. Vedete le figure o devo vedere la luce? Ok. In realtà, per che cosa scaricano? Questi neuroni non codificano per movimenti, ma codificano per azioni. Che differenza c'è? La differenza è che questi neuroni non scaricano quando io contraggo un certo muscolo o muovo una certa parte del corpo. Scaricano quando io eseguo un certo movimento coordinato, una certa azione. Cioè, questi neuroni per esempio scaricano per un'azione di pressione, ma non per un'azione di strappare. Cioè, per esempio, sono due azioni che attivano gli stessi muscoli, i muscoli delle dita, i muscoli della mano, ma non nello stesso ordine, nello stesso modo, non con la stessa finalità. Quindi, queste aree contengono che cosa? Un vocabolario di azioni fondamentali che il sistema motorio mette in fila per costruire comportamenti complessi, movimenti complessi. Chiaro? Allora, da sempre, da almeno 30 anni, professor Giacomo Rizzolatti, professore di fisiologia umana a Parma, insieme ai suoi allievi Vittorio Gallese, Leonardo Fogassi, Luciano Fadiga e qualche altro, ma soprattutto loro, si è occupato della funzione di questi neuroni. Cioè, in pratica, il gruppo di Rizzolatti per un buon 20 anni, dal 75 al 95, si è occupato di studiare il meccanismo neurale che sta alla base di questo movimento, della prensione, studiando i neuroni di F5 nel macaco. E di questo meccanismo hanno descritto tutta una serie di cose che sono preliminari alla scoperta del neurone nero, che come molte scoperte scientifiche è stata casuale, ma come vedete non tanto casuale come per certe scoperte che avvengono un giorno e uno si rende conto di aver fatto una cosa. È stata una scoperta progressiva, cioè loro si sono resi conto solo dopo molti anni che avevano questi neuroni, che li vedevano scaricare, che li studiavano, si sono resi conto di questa proprietà progressivamente. Quindi non è stata una scoperta puntuale, è stata una scoperta casuale, non cercata, ma progressiva. Allora, queste due, questa diapositiva, questa figura e la prossima, rappresentano semplicemente due schemi un po' tecnici che ci devono servire per capire che cosa c'è nelle figure di qui davanti. Allora, gli esperimenti che vedremo sono tutti esperimenti in cui noi abbiamo un animale addestrato ad eseguire un certo movimento. Questo animale ha un elettrodo impiantato nella corteccia motoria, quindi può registrare l'attività di un neurone alla volta, non sempre lo stesso, di un neurone alla volta, mentre questo animale compie un comportamento, un certo compito. Questo compito, come ho detto, è di solito, non sempre, come vedrete, ma di solito è un compito di prensione. Allora, quello che avete sono delle singole tracce in cui abbiamo la cinematica del movimento, cioè l'evento che noi stiamo studiando, e sotto abbiamo i potenziali d'azione. Ognuno di questi segmentini, di queste asticelle, è un potenziale d'azione nel tempo. E quindi ogni singola prova, per ogni singolo test, noi vediamo la frequenza, l'andamento, la scarica del neurone in relazione all'evento che stiamo osservando. Di solito la singola prova non ci dà delle informazioni così chiare, per cui quello che si fa di solito è che si fanno delle somme, vale a dire che si somma il numero di potenziali d'azione in ogni momento, prova dopo prova, e si ottengono quindi delle curve di questo genere, in cui si vede per esempio questo neurone che scarica nel momento o subito dopo, questo è il momento in cui avviene la prensione, subito dopo la prensione, però il neurone nero ne parleremo più tardi. Chiaro? Quindi vorrei che aveste ben chiaro questo schema, perché tutto quello che vedrete stamattina è di questo tipo. Chiaro? Bene, l'altro principio che non ci servirà stamattina, ma ci servirà la lezione successiva, è il principio in cui funziona un'altra tecnica che ci permette di studiare, in questo caso in maniera non invasiva, gli animali e quindi anche sull'uomo, l'attività nervosa, è la cosiddetta TMS, la stimolazione magnetica transcranica. Allora, il principio fisico della tecnica è che applicando un certo campo magnetico alla superficie, sulla superficie del cranio, inducete delle correnti nella corteccia cerebrale per cui potete stimolare e inibire l'area sottostante, il vostro senso. A che cosa serve? Beh, in alcuni casi la stimolazione transcranica magnetica può servire per rievocare dei movimenti o delle sensazioni. Nella maggior parte dei casi, però, stimolazione è tale per cui non avete nessun effetto visibile, non evocate una risposta, una sensazione o un movimento, soprattutto quando attivate delle aree che non siano delle aree sensoriali primarie o popolari motorie primarie. Quello che potete osservare però è che se il nostro individuo sta eseguendo un certo compito e quindi quel circuito è attivo, la sua risposta, la risposta che potete registrare con l'elettroencefalogramma, ma non solo, perché potreste anche registrarla con un elettromiogramma per registrare il movimento, la sua risposta cambia, cioè l'esecuzione del movimento è modulata dall'attivazione o meno del circuito. Cioè è un sistema per sapere se quando il soggetto sta facendo una cosa, quel circuito che voi state stimolando è attivo o non è attivo. È chiaro? Mi permette di sapere se un certo circuito che io ritengo possa avere un ruolo in un certo comportamento è effettivamente attivo o meno durante l'esecuzione di quel comportamento, o viceversa, se lo volete vedere dal punto di vista sensoriale, se pensate che un certo circuito possa servire per un certo tipo di analisi di elaborazione sensoriale, questo vi permette di sapere se il circuito è attivo o meno. Ok? Di solito la TMS si usa sul versante motorio e si va a vedere l'effetto o su un potenziale evocato motorio, cioè sull'elettroencefalogramma, o non, questo è un average, come avete visto la settimana scorsa, oppure sull'uscita vera e propria, cioè sulla contrazione dei muscoli. Chiaro? Ok? È solo un principio, ne parleremo, ma della TMS parleremo la volta prossima. Allora, nella corteccia F5 abbiamo una serie di neuroni con delle caratteristiche strane per essere neuroni, nel senso che una delle prime cose che scoprirono Pizzolatti e i suoi colleghi e altri è che ci sono dei neuroni nella corteccia motoria che proprio motori non sono, nel senso, quantomeno, non sono esclusivamente motori. Perché? Perché scaricano anche condizioni sensoriali. Per esempio ci sono questi neuroni, che chiameremo bimodali, che scaricano per stimoli visivi oltre che motori. Vengo un attimo, poi dice, non vado addormentato. Allora, qui abbiamo tre condizioni. La prima condizione è il soggetto deve afferrare un oggetto, una manopola, e questo lo fa alla luce. Nel secondo caso lo deve fare al buio, e nel terzo caso, che è una sorta di controllo, almeno inizialmente, il soggetto non deve fare il movimento, deve solo guardare l'oggetto, il bersaglio del suo movimento. Allora, se guardate questo neurone, il primo qua, queste sono le tre condizioni diverse, vedete che questo neurone scarica quando il soggetto compie il movimento alla luce, e quindi in questa condizione noi abbiamo sia la visione che il movimento. Però questo neurone scarica anche quando il soggetto deve afferra l'oggetto al buio. Quindi questa è una condizione pura di movimento. E infine, quando fissa l'oggetto, vedete che non c'è una variazione di attività significativa. Quindi questo neurone, che è chiamato neurone motor dominante motorio, è un neurone che scarica essenzialmente per la componente motoria dell'azione. Ricordate che è congruente per l'azione, è un neurone che scarica per l'afferramento, il grasso. E quindi questo è quello che ci aspetteremmo di trovare in quest'area, un neurone motorio essenzialmente. Però si trovano anche queste due categorie. Per esempio, questo neurone scarica in tutte e tre le condizioni. Quindi scarica sia alla luce che al buio che alla semplice fissazione dell'oggetto. Che cosa significa? Significa che questo neurone scarica sia per la componente motoria che per la componente sensoriale, cioè un neurone che scarica anche per un'informazione visiva in assenza del comportamento, in assenza del movimento. Quindi questo è un vero e proprio neurone bimodale, visuomotorio, il quale scarica sia durante il movimento che durante la fissazione dell'oggetto. E poi abbiamo questo terzo tipo di neuroni, che sono chiamati visual dominant. Perché? Perché questo scarica durante il movimento alla luce, scarica durante la fissazione dell'oggetto, ma non scarica durante il movimento al buio. Durante il movimento al buio noi abbiamo solo la componente motoria, non quella visiva. E vedete quindi che questo neurone in realtà codifica che cosa? Codifica soprattutto la componente sensoriale, visiva del comportamento. È chiaro? Quindi abbiamo all'interno di quest'area tutto un repertorio di neuroni che fanno cose diverse, ma che nel loro insieme riportano, codificano sia per le caratteristiche motorie che per le caratteristiche sensoriali, visive, in questo caso, dell'oggetto che è oggetto che è il bersaglio del movimento. Allora, che cosa codificano questi neuroni nell'oggetto? Che cosa ci dicono nell'oggetto? Bene, quello che ci dicono è che codificano una serie di caratteristiche dell'oggetto che sono necessarie per interagire. Quindi, se io devo afferrare la tazzina del caffè, avrò una serie di informazioni sensoriali che mi arrivano dalla corteccia parietale, che non sono informazioni sul colore della tazzina, sul fatto che sia bella o brutta, o su altre cose, per esempio sul fatto che sia una tazzina da caffè, perché quindi io la possa ricondurre a una certa categoria di oggetti, ma mi vengono rappresentate una serie di caratteristiche della tazzina che mi permettono di approcciarla, cioè mi danno una rappresentazione di affordance della tazzina da caffè. E quindi mi danno una rappresentazione del manico, del bordo superiore, eccetera. Per cui io posso scegliere una serie di approcci motori alla tazzina, posso anche calcolarli e codificarli. Quello che fanno questi neuroni F5 è proprio questo, cioè è proprio quello di utilizzare questa informazione sulle affordances dell'oggetto e trasformarla in un comportamento, in un programma motorio che è adeguato per approcciare e interagire con l'oggetto. Questo è un esperimento in cui viene iniettato un muscimolo. Il muscimolo è un agonista del GABA, quindi è una sostanza che inibisce, non blocca l'attività dei neuroni. Viene iniettato un muscimolo in F5 e quello che si vede è che l'animale è ancora in grado di, questo è il controllo, non è normale, è in grado di compiere un movimento molto preciso e di afferrare questo oggetto in maniera molto precisa. Mentre invece se si inibisce F5 il movimento non è impedito, l'animale non è paralizzato. Quello che non riesce a fare è che non riesce a calcolare esattamente la distanza, perché prima sovrastima la distanza dell'oggetto, per esempio, e poi non riesce a deve fare tutta una serie di correzioni prima di riuscire ad afferrare effettivamente l'oggetto, cioè non riesce a programmare in maniera anticipatoria. Ricordate che i nostri movimenti volontari sono quasi tutti di tipo anticipatorio, sono troppo veloci per essere corretti durante l'esecuzione, per cui noi li programmiamo in maniera anticipatoria e li lasciamo. Ecco, il blocco di F5 impedisce la programmazione di questo tipo di comportamento. Allora, all'interno di F5 quindi ci devono essere neuroni che non solo rispondono per caratteristiche visive durante il movimento dell'oggetto, ma devono rispondere per caratteristiche specifiche dell'oggetto. Allora, questi neuroni, siccome erano attesi, questo è semplicemente un riassunto di quello che abbiamo detto fino adesso. I neuroni F5 codificano azioni piuttosto che movimenti, sono attivi durante un'azione ma non durante un'altra, anche se coinvolgono questo gruppo di muscoli, e quindi F5 contiene un vocabolario di azioni base che il sistema motorio utilizza per costruire movimenti complessi. Allora, dicevo, all'interno di F5 i neuroni devono rappresentare delle caratteristiche specifiche dell'oggetto. E i neuroni che fanno questo sono stati chiamati neuroni canonici, perché ci si attendeva che ci fossero questi neuroni. Questi neuroni sono stati cercati. Allora, vedete, questo neurone fondamentalmente vengono presentati tutta una serie di oggetti che il soggetto deve afferrare. E vedete che lui è attivo essenzialmente nell'afferramento di questo oggetto, di un anello, un po' anche nell'afferramento del corpo, essenzialmente nell'afferramento del corpo. Questo neurone è attivo anche quando l'animale fissa lo stesso oggetto. Quindi questo neurone è attivo durante una azione di afferramento specifico, ma è anche attivo quando l'animale guarda, osserva un oggetto con le caratteristiche adatte per questo tipo di movimento. Quindi, che cosa sta codificando questo neurone? Beh, può codificare essenzialmente due cose. Può codificare l'informazione sensoriale, pure semplice, ma può anche codificare un'azione potenziale, vale a dire che il sistema, visto un oggetto, potrebbe attivarsi per prepararsi a compiere una serie di azioni che ci permettano di interagire con l'oggetto, senza di fatto eseguirle. Chiaro? Quindi, quando io vedo il telecomando, il mio sistema si attiva e si prepara a tutto il repertorio di azioni possibili di interazione con il telecomando. Quindi, come dire, descrive tutte quelle che sono le possibili interazioni che io posso avere con l'oggetto che sta nel mio campo visivo. E questo mi prepara l'esecuzione di un movimento, quindi mi rende più rapido e più fluente l'esecuzione del movimento. Ora però è il caso che questa cosa possa succedere anche, e quindi possa andare oltre la pure semplice descrizione di un'azione potenziale, perché lo stesso sistema di fatto si attiva anche quando io vedo l'azione eseguita da mano. Quindi nella stessa F5, accanto ai neuroni canonici, i neuroni che non sono la stessa cosa, accanto ai neuroni canonici io ho dei neuroni che non solo scaricano alla visione dell'oggetto, oppure, ma scaricano preferenzialmente quando io vedo qualcun altro che esegue l'azione. Questo è un neurone che scarica quando la scimmia prende l'oggetto, e scarica anche quando la scimmia vede lo sperimentatore che afferra l'oggetto. Allora, come dicevo, Rizzolatti e Co. avevano notato questi neuroni da molto tempo, da molti anni, ma non ne avevano mai fatto niente, fino a che non sono andati a interessarsi specificamente di questa bizzarria, e hanno scoperto tutta una serie di proprietà di questi neuroni che erano molto interessanti. Allora, qual è il problema quando si trovano cose di questo genere? Che potrebbe essere che la scimmia è particolarmente interessata all'oggetto perché è il cibo, che c'è una differenza se l'oggetto è vicino o lontano, che può essere influenzato dalla ricompensa, dall'attenzione, da un sacco di cose. Per cui bisogna fare un numero molto elevato di controlli per arrivare a comprendere qual è il significato vero della scarica di questo neurone. Allora, intanto, per quello che riguarda i primati, per quello che riguarda le scimmie, i neuroni mirror scaricano solo per azioni transitive, cioè azioni che comportino la presenza dell'interazione di un oggetto. Se non c'è l'oggetto, il neurone mirror della scimmia non funziona. Cioè, se io mimo, semplicemente per riprendere, il sistema mirror della scimmia non funziona. Vedremo che questa è una differenza fondamentale rispetto ai sistemi mirror degli umani. La natura dell'oggetto non è importante. Il neurone, cioè, se il fatto che sia cibo o che sia qualcosa che non ha interesse diretto per la scimmia non ha nessuna importanza. Per cui non è legato all'interesse che può avere l'animale per l'oggetto, che è legato al movimento. Chi esegue il movimento e dove lo esegue non ha importanza. C'è una bella differenza vedere una flessione da mezzo metro o vederla da 20 metri di distanza. E il fatto che la esegua un'altra scimmia o un altro umano o un umano non ha importanza. Torneremo sulla trasmissione tra le specie di questo tipo di comportamento. Per quello che riguarda i movimenti di flessione, sicuramente non c'è. Non è influenzata dalla prospettiva di ricompensa, e poi c'è una certa congruenza fra la risposta motoria e la risposta mirror del neurone. Che cosa vuol dire? Ci sono dei neuroni che sono strettamente congruenti, vale a dire che rispondono per la stessa azione sia in condizioni di movimento, cioè io che eseguo la prensione, sia in condizione mirror, io vedo un altro che esegue la prensione. Mentre invece ci sono altre condizioni in cui i neuroni non sono così strettamente congruenti, ne vedremo qualche esempio, cioè la risposta motoria e la risposta mirror possono non essere esattamente identiche, ma nella maggior parte dei casi c'è una congruenza piuttosto stretta, cioè il neurone scarica quando il soggetto esegue l'azione e anche quando vede qualcun altro eseguire la stessa azione, ma non un'altra. Chiaro? Allora, se io prendo il suo telefono, il mio sistema scarica. Se lei prende il suo telefono, il mio neurone scarica. Ma se lei scrive, utilizzo gli stessi muscoli, il mio neurone non scarica. Chiaro? C'è una congruenza stretta tra l'attività durante il movimento e l'attività durante l'osservazione del movimento. Chiaro per tutti? Bene. Inizialmente, ma così va la scienza, cioè fino a qualche anno fa, i neuroni mirror non funzionavano per la flessione con oggetti, con attrezzi. Per esempio, se lo sperimentatore utilizzava una pinza per prendere l'oggetto, i neuroni mirror della scimmia non scaricavano. Questa cosa è cambiata nell'evoluzione. Negli ultimi 3 anni i neuroni mirror scaricano. No, hanno scoperto recentemente che i neuroni mirror rispondono anche a osservazioni di azioni forte su oggetti con strumenti, per esempio rompere una noce con lo schiaccianoci o afferrare un oggetto con la pinza. Allora, questa cosa che vi ho raccontato in maniera un po' faceta ha una sua importanza, ha un'importanza fondamentale in etologia, perché abbiamo visto che l'uso di strumenti è una caratteristica propria della nostra specie. E allora, fino a che non si sono trovati questi neuroni, si diceva, ecco, le scimmie non hanno questo tipo di circuito perché non sono in grado di concettualizzare l'uso dello strumento e quindi trasferire il significato dell'azione afferrare dalla mano allo strumento. In realtà sono capaci di farlo e probabilmente perché apprendono molto facilmente che quello strumento porta alla stessa finalità, cioè che il significato dell'azione compiuta con le dita o compiuta con una pinza è lo stesso. Chiaro? Allora, a che cosa serve tutto questo? A che cosa servono questi neuroni? Questi neuroni, per prima cosa, servono a capire il significato di un'azione. L'idea è che questi neuroni si attivino quando io vedo un altro che fa una certa cosa, perché io mi immedesimo in quello che lui sta facendo e quindi capisco che cosa sta facendo. Allora, questa cosa è molto importante concettualmente, perché di per sé è un meccanismo che evoluzionisticamente ha un grosso vantaggio. Ha due grossi vantaggi. Il primo è che è automatico. In realtà non dipende dal fatto che io debba prestare attenzione o comunque concentrarmi su quello che sta succedendo. È un meccanismo automatico che si attiva quando io vedo una certa cosa, quindi mi ci immedesimo e quindi la decodifico e la comprendo in maniera automatica. E la seconda ragione è che questo meccanismo è molto rapido. È molto più rapido che non trasferire questa informazione attraverso un sistema sensoriale, decodificarla con un qualche meccanismo cognitivo, categorizzarla e alla fine comprenderla. Chiaro? È un meccanismo più semplice e più rapido. Notate bene, è meglio che sia chiaro fin da adesso, non pensate che si possa spiegare tutto con i sistemi MIR. Vedremo che ci sono dei limiti anche abbastanza evidenti e grossi a questo tipo di meccanismo, ma è sicuramente uno dei meccanismi importanti che ci servono per interagire con il mondo che ci circonda. Allora, abbiamo detto che in F5 non c'è solo la mano, c'è anche la bocca, e in effetti ci sono due categorie di neuroni mirror che chiameremo ingestivi e comunicativi, che si trovano sempre in F5 e che codificano per movimenti o azioni compiute con la bocca. Questo è un macaco, questo è Pierfrancesco Ferrari, si chiama così. E questo neurone, per esempio, scarica quando lo sperimentatore afferra del cibo con la bocca, mentre invece non scarica quando lo sperimentatore succhia da una siringa. Ok? Qui non scarica quando lo sperimentatore mima il gesto di afferrare del cibo con la bocca, qui non c'è l'oggetto e quindi esattamente questa condizione, ma senza oggetto il neurone non scarica. Nella scimmia l'oggetto è essenziale. Qui è l'attività del neurone quando la scimmia afferra con la bocca, non c'è attività quando la scimmia succhia con la siringa. Il neurone non risponde alla semplice presentazione dell'oggetto. Chiaro? Questo è un neurone mirror, non più della mano ma della bocca, che risponde con una congruenza molto alta. È chiaro, signorina, cos'è la congruenza? Scarica in tutte e due le condizioni, quando il soggetto apre o vede aprire la bocca per afferrare il cibo, ma non è attivo quando succhia. Quindi questo è un neurone con una grossa congruenza. Questo neurone ha una congruenza meno buona. Qui lo sperimentatore succhia con la siringa, il neurone scarica, mentre invece non scarica quando lo sperimentatore afferra il cibo con la con le labbra. Dicevo che questo neurone ha una minore congruenza perché vedete che la scimmia in realtà è lo stesso neurone, in realtà è attivo durante tutti e due gli atti motori della scimmia, sia che afferra il cibo con la bocca sia che succhi la siringa. Allora, questi sono neuroni mirror della bocca, detti ingestivi, perché sono in realtà legati a una serie di comportamenti che hanno a che fare con l'ingestione del cibo. Poi ci sono quelli che sono comunicativi, vale a dire che codificano per movimenti che hanno a che fare con l'ingestione del cibo. Vedete che qua sotto la scimmia protrude le labbra per acchiappare del cibo, oppure la scimmia succhia della siringa, sono due che sono attivi, ma sono anche attivi per una serie di movimenti che fa lo sperimentatore, che non sono la mimica del movimento, sono di solito dei movimenti associati anche a dei suoni, che però non sono di per sé strettamente ingestivi, che non sono legati all'ingestione del cibo. Allora, questi neuroni sono importanti perché quando parleremo dei sistemi mirror, della teoria del linguaggio, la teoria del linguaggio, partendo dai sistemi mirror, si basa proprio sulla scoperta di questi neuroni. Cioè, vedrete che si basa sul fatto che una serie di azioni ingestive vengono mimate in qualche modo dall'individuo e comunicano all'individuo che sta di fronte un messaggio che è relativo all'ingestione del cibo, ma che non comporta in questo caso l'ingestione del cibo. Notate bene che questo è il primo caso in cui abbiamo una risposta mirror in assenza di oggetto. Chiaro? L'ipotesi qui è quindi che quello che capisce riguardo al significato dell'azione svolta dallo sperimentatore, eseguita dallo sperimentatore, è il fatto che questa azione, pur non comportando la presenza dell'oggetto cibo, è legata alla sua ingestione. Perché? Perché per esempio produce un rumore al rumore dell'ingestione. Allora, quello che si apre a questo punto è che se questi neuroni servono per comprendere il significato delle azioni, il sistema mirror deve trasformare l'informazione sensoriale, io vedo un altro che prende un'azione, in una rappresentazione motoria interna. Vale a dire, io mi immedesimo in chi compie l'azione e attivo il mio sistema motorio nello stesso modo. Allora, questa cosa può servire per due cose: per l'apprendimento per imitazione, ma come vedremo, queste scimmie imitano molto poco. Le scimmie che imitano, se sono capaci di apprendere per imitazione, sono le scimmie più vicine a noi, ma i macachi, le non ancora. Invece la funzione fondamentale di questo sistema è la comprensione del significato delle azioni altrui. Allora, se questo è vero però, la rappresentazione deve esistere anche in una condizione in cui io comprendo il significato dell'azione, ma non la vedo. Chiaro? Cioè, il sistema mirror si deve attivare anche in una condizione in cui io capisco che cosa sta facendo il soggetto di fronte a me, anche se non lo vedo fisicamente eseguire l'azione. Chiaro il concetto? Se no sarebbe semplicemente una rappresentazione visiva dell'azione. Se no non sarebbe conoscenza, cioè non sarebbe un'astrazione, una comprensione vera e propria, sarebbe semplicemente un modo di rappresentare quello che sta facendo e che mi sta di fronte. Allora, per dimostrare questo sono stati fatti due esperimenti fondamentali. Il primo è stato un esperimento di registrazione di neuroni mirror che rispondessero non solo alla componente uditiva, ma anche alla componente visiva, ma rispondessero anche solo alla componente uditiva di un movimento. Ok, allora questa è il neurone mirror in condizioni visive più uditive e l'azione questa volta è strappare un foglio di carta e vedete che è una risposta mirror piuttosto sostenuta. Questa è la semplice stimolazione uditiva sonora. E vedete che anche se la figlia non vede lo sperimentatore che strappa la carta, ma sente il rumore dello sperimentatore che strappa la carta, il neurone scarica lo stesso. Quindi questo neurone rappresenta l'azione strappare la carta, sia che veda lo sperimentatore strappare la carta, sia che senta semplicemente il suono di strappare la carta. Notate che concettualmente le due condizioni sono molto diverse e che questo effettivamente dimostra che cosa? Che la scimmia è capace di, partendo dal suono della carta strappata, di riprodurre il programma motorio che serve per produrre quel suono, e cioè quell'azione. Chiaro? Sì. Sempre lo stesso, questo è sempre lo stesso neurone. Questi sono i controlli. Questo è un rumore bianco per vedere che il neurone non scarica il rumore. Questo è un monkey call, è un vocalizzo con cui le scimmie si chiamano e non scarica per questo. Scarica sia quando vede lo sperimentatore che strappa la carta, qui lo vede e lo sente, sia quando sente semplicemente. È sempre lo stesso. Questi sono altri, di nuovo, questo è un neurone che scarica per la rottura di una nocciolina. Qui sono visivo più motorio, scusate, visivo più sonoro, questo è solo vedere, solo sentire, e questa è la componente motoria, questa è la scimmia che spacca la nocciolina. Quindi questo è un neurone che scarica per il movimento, spaccare la nocciolina, quando la scimmia vede e sente lo sperimentatore che spacca la nocciolina, quando la scimmia solo lo vede, quando la scimmia solo lo sente. Ok? Quindi questa è già una buona prova che questi neuroni in effetti codificano il significato della cliente. Ma c'è quest'altro esperimento che è in qualche modo ancora più interessante. Allora, in questo esperimento abbiamo quattro condizioni. Nella prima condizione la scimmia vede lo sperimentatore che afferra un oggetto. Questa è una condizione mirror classica, il neurone scarica. Se mimiamo l'azione senza l'oggetto, il neurone non è più attivo e molto meno attivo. È quello che abbiamo detto fino adesso. Queste due condizioni sono due condizioni invece nuove, molto particolari. Allora, nella condizione nascosta, alla scimmia viene fatto vedere l'oggetto e poi l'oggetto viene nascosto dietro uno schermo a quel punto il soggetto afferra l'oggetto, ma la scimmia non vede la fase finale del movimento. Cioè, quando effettivamente lo sperimentatore afferra l'oggetto, la scimmia non sa che lo sperimentatore sta afferrando l'oggetto, cioè non sa, non lo vede. Il neurone in realtà lo sa, perché il neurone scarica, come vedete. Chiaro? L'ultima condizione è questa, in cui la scimmia vede il piano dove non c'è nessun oggetto, dopodiché viene messo lo schermo davanti e adesso lo sperimentatore compie il movimento per afferrare l'oggetto. In questo caso la scimmia non risponde, la cellula non risponde. Allora, che cosa ci dice questo esperimento?
Che vedendo l'oggetto, cioè comprende quello che fa lo sperimentatore.
Ok, allora, una cosa molto importante c'è da dire è che in queste due condizioni, la scimmia vede due cose diverse. In queste due condizioni la scimmia vede due cose diverse, vede lo sperimentatore che afferra un oggetto, vede lo sperimentatore che fa un'azione mimica senza l'oggetto. In queste due condizioni vede qualcosa di diverso la scimmia? No, in tutte e due le condizioni vede la stessa cosa, vede la mano dello sperimentatore che va dietro lo schermo. Chiaro? Ma c'è una differenza, una precondizione diversa. Nel primo caso la scimmia sa che c'è l'oggetto, nel secondo caso la scimmia sa che l'oggetto non c'è. Chiaro? Quindi la presenza o l'assenza dell'oggetto determina che cosa? Determina la capacità della scimmia di comprendere il significato dell'azione. La mano che va dietro lo schermo, dove io so che c'è l'oggetto, è in qualche modo predittiva dell'azione afferrare l'oggetto. Ma se io so che non c'è nessun oggetto, io non codifico, comprendo il significato, non è quello. Quindi questa è una prova molto forte del fatto che questo sistema serve per la comprensione del significato. È chiaro? Perché scarica solo quando l'azione può avere quel significato. Quando non può avere quel significato, perché l'oggetto non c'è, il neurone non scarica. È chiaro? Un altro aspetto importante che cominciamo a vedere, che lo vedremo ancora di più in un momento, è che in qualche modo l'attività dei neuroni mirror è predittiva. Cioè è uno di quei tipici meccanismi evoluzionistici in cui noi, sulla base della probabilità, tendiamo a fare delle previsioni su quello che sarà. Chiaro? Se c'è l'oggetto lì dietro, lo sperimentatore fa quel movimento, è probabile che sia questa cosa. In realtà io non la vedo l'azione. L'azione del prendere non la vedo. In questo caso il sistema mirror non si attiva come sistema mirror in qualche modo. Cioè non c'è l'immagine, non c'è il reale che si proietta nello specchio. In questo caso lo specchio crea l'immagine da sola sulla base di una predizione che è data dal contesto, dal fatto che ci sia o non ci sia l'oggetto. Chiaro? Quindi, nel loro insieme, questi esperimenti sui neuroni di F5 ci dicono che i neuroni di F5, quando non codificano, non lavorano per programmare i movimenti nostri, ci permettono di comprendere il significato delle azioni compiute da qualcun altro. Adesso ci spostiamo nella corteccia parietale. Nella corteccia parietale, queste due aree che nel loro insieme formano il lobulo parietale inferiore, inferior parietal lobule, hanno delle caratteristiche che sono in qualche modo simili ai neuroni di F5, ma vedremo che codificano per un'altra cosa, per una caratteristica un po' più complessa. Allora, abbiamo detto che di qui vengono tutta una serie di informazioni relative alla forma dell'oggetto, cioè informazioni sensoriali che la corteccia premotoria utilizza per organizzare il movimento in modo che sia adatto a interagire con quell'oggetto. Allora, la prima cosa che uno non si aspetterebbe è che ci siano dei neuroni motori. Questa è una proprietà sensoriale, parietale, nel nostro, quello che nella nostra trattazione è sempre stato appunto trattato come una regione corticale di tipo sensoriale, cioè la rappresentazione dello schema corporeo, eccetera, eccetera. Allora, come abbiamo trovato dei neuroni sensoriali, visivi, per esempio, nella corteccia motoria, abbiamo dei neuroni motori nella corteccia parietale. Però sono dei neuroni un po' speciali. Allora, com'è questo esperimento? In questo esperimento, la scimmia deve fare due compiti diversi, che chiameremo grasp place, prendere per spostare, cioè deve prendere un oggetto e metterlo in una di queste scatole, oppure grasp to eat, prendere per mangiare, prendere l'oggetto e portarlo alla bocca. Perché c'è un'altra scatola qui, questo è un controllo, semplicemente. Nel senso che questo è un esperimento di grasp to place, di prendere per spostare, con delle caratteristiche motorie più vicine al gratuito, ma dimenticatelo, non ci interessa. Essenzialmente la scimmia può compiere due movimenti diversi: prende un oggetto e lo sposta. Questo oggetto può essere o non essere cibo, vedremo che questo ha la sua rilevanza in questo caso. Può prenderlo e metterlo nella scatola, oppure prenderlo e mangiarsi. Allora, vedete che i neuroni parietali in alcuni casi scaricano in tutti e due i movimenti. Questo neurone scarica sia nella condizione grasp to eat che nella condizione grasp to place. Ma ci sono un bel po' di neuroni che scaricano solo in un caso o solo nell'altro. Questo è un neurone che scarica solo quando la scimmia prende per mangiare, ma non quando la scimmia prende per spostare. E questo è un neurone che scarica quando la scimmia prende per spostare, ma non quando prende per mangiare. Allora, a che cosa servono questi neuroni? Che cosa significano? Notate bene cosa è importante. I neuroni scaricano tutti i casi al momento dell'azione prendere. Chiaro? Quindi sono tutti i neuroni che scaricano, che sono attivi per un'azione di grasping, di afferramento. Il problema, il punto, la cosa interessante è che sono però diversamente attivi a seconda che l'azione di afferramento sia seguita da un'azione di spostare o di mangiare. Quindi l'attività di questi neuroni, che ripeto, è in relazione con l'afferramento dell'oggetto, è però diversa, cambia, a seconda che l'afferramento sia seguito da mangiare o da spostare. Cioè questi neuroni scaricano per la prima fase dell'azione, ma solo se la seconda fase dell'azione è di un tipo o dell'altro. Chiaro? No. Questo neurone scarica quando la scimmia prende e poi mangia, però scarica nel momento in cui la scimmia prende. Questo neurone scarica quando la scimmia prende e poi sposta, ma anche lui scarica quando la scimmia prende. Chiaro? Ripeto, scarica tutti per l'azione di afferramento, ma alcuni scaricano quando l'afferramento è seguito da mangiare e non scaricano quando l'afferramento è seguito da spostare, e viceversa gli altri scaricano quando l'afferramento è seguito da spostare ma non quando è seguito da mangiare. Ci siamo? Chiaro? Quindi a che cosa servono questi neuroni? Beh, quando io afferro un oggetto e poi ci faccio qualche cosa, il mettere assieme le due componenti del comportamento, può avvenire in due modi diversi. Cioè io posso pensare di avere una serie di moduli separati nel tempo, per cui io eseguo il comportamento, una serie di, come dire, sottoazioni che una dopo l'altra mi compongono il movimento complesso. Ma c'è un altro meccanismo, e cioè che io posso in realtà prevedere ab inizio, secondo la mia intenzione, tutto quello che dovrò fare. E quindi posso costruire un programma motorio, in qualche modo ad hoc, per l'azione, per la sequenza di azioni che voglio eseguire, che mi permette una maggiore rapidità e una maggiore fluidità del movimento, chiaro? E non eseguire una serie di azioni elementari staccate una dall'altra. Ci siamo? Quindi, l'idea è che la componente motoria dell'informazione che esce dalla corteccia parietale serve alla corteccia motoria frontale per organizzare un movimento fluido che mette insieme una serie di azioni elementari in maniera strettamente concatenata, combinata. E quindi che in realtà io non eseguo le azioni una dopo l'altra in maniera slegata, ma che programmo l'intero movimento fino alla fine in maniera completa. Allora, la cosa interessante è che questi neuroni hanno anche un'attività mirror, vale a dire, queste sono risposte visive a graph to hit e graph to trace. Vedete che c'è alcune unità, alcuni neuroni che scaricano in tutte quelle condizioni. Notate bene, scaricano sempre, si vedono le due linee colorate, si stravedono, scaricano sempre per l'azione di afferrare, sia piano. Qui questo neurone scarica per tutte e due le azioni, graph to hit e graph to trace, e questo neurone scarica piuttosto di più per la condizione prendere per mangiare che per prendere per spostare. Questo invece al contrario è più attivo per la condizione prendere per spostare che prendere per mangiare. Cioè siamo nella stessa condizione di prima, solo che in questo caso la scimmia vede lo sperimentatore che compie un'azione, o lo sperimentatore o un'altra scimmia, non è la stessa cosa. Vede lo che compie l'azione, prendo per spostare piuttosto che prendo per mangiare. Ricordate, il neurone scarica al momento dell'azione prendere. Allora, non c'è qualcosa di strano in tutto questo? Non c'è qualcosa di un po' incomprensibile? Esatto, questo è. Quando io considero questi neuroni dal punto di vista motorio, cioè quando scaricano, quando io faccio il movimento, prendo il telecomando per accendere, esiste una intenzione globale nella mia azione, nel mio comportamento, che è composto da una serie di azioni semplici. Questa intenzione è quella motivazione di cui parlavamo all'inizio, che è quella che mi fa fare il movimento. Quindi io ho questa conoscenza, chiaro? Io so perché faccio tutto questo, cioè io so perché afferrerò il telecomando e che cosa voglio fare. E questa è una ragione importante per spiegare come tutto il mio comportamento sia programmato in maniera globale e non a pezzi, proprio perché in realtà quella che è la mia motivazione è la finalità ultima, devo accendere o spegnere il proiettore. Chiaro? La scimmia però tutto questo non può sapere quando vede qualcun altro che compie quell'azione. Cioè, la scimmia non può sapere se l'altra scimmia che sta afferrando l'oggetto, e il movimento di afferrare è identico, poi lo porterà alla bocca o lo sposterà. Chiaro? Quindi, questi neuroni sono ancora più interessanti di quelli di F5, perché questi neuroni in qualche modo codificano per che cosa? Codificano per l'intenzione. Vale a dire, questi neuroni permettono alla scimmia di prevedere l'intenzione di chi sta di fronte. Ripeto, questi neuroni scaricano quando la scimmia vede il soggetto che sta di fronte afferrato, non quando vede portare la bocca, quando vede afferrato. Come? Adesso ci arrivo. Allora, come fa? Ok, questo è un inizio di questa risposta. Vedete che, per esempio, per questo neurone la risposta è una risposta preferenzialmente, e anche per questo è la stessa cosa, è una risposta preferenzialmente grass-to-hit, ma cambia nella condizione grass-to-play soprattutto a seconda dell'oggetto, cioè se l'oggetto è cibo o meno l'attività della cellula è diversa, e lo vedete ancora meglio in questa di nuovo è una cellula che scarica molto fortemente per la condizione grass to eat, prendo e afferro del cibo, prendo e mangio del cibo, ma quando siamo nella condizione prendo e sposto, vedete che se l'oggetto è cibo o se l'oggetto non è cibo la faccenda cambia. Quindi in questo caso la natura dell'oggetto, abbiamo detto prima per i neuroni efficienti che la natura dell'oggetto non era importante. Le tinte se vedono il sperimentatore che afferra un pezzo di cibo o afferra qualcosa che non si può mangiare, scarica lo stesso. In questo caso la natura dell'oggetto è importante. Perché è importante la natura dell'oggetto? Perché? Perché la natura dell'oggetto è informativa rispetto a quella che è la possibile intenzione del soggetto che mi sta di fronte. E difatti, questa è semplicemente la congruenza tra le risposte motorie e le risposte visive. E in effetti, se voi guardate questo neurone è un neurone grass food to eat, grass food to place. Prende cibo per mangiare, prende cibo per spostare. Quando prende il cibo per mangiare il neurone scarica, è attivo. Quando prende il cibo per spostare il neurone è decisamente meno attivo, significativamente meno attivo. Però se guardate le singole tracce potrete notare una cosa. Che cosa sono le singole tracce? Sono le singole volte, le diverse volte in cui la scimmia vede lo sperimentatore che prende il cibo e lo sposta. Prima, la seconda, la terza, la quarta, eccetera. Secondo voi c'è qualche differenza? Cambia qualcosa?
Sirio,
che è alzato la mano.
Nelle prime tracce pensa che sta mangiando l'oggetto e quindi scarica e poi
esatto. L'attività nelle prime tracce è molto simile all'attività nella condizione classica. Cioè la scimmia indovina, fa una previsione. Siccome lo sperimentatore o l'altra scimmia, non importa, chi le sta di fronte, afferra il cibo, allora è probabile che lo faccia per mangiarselo. E difatti nelle prime tracce la risposta, che di nuovo è all'afferramento, la risposta è una risposta simile a quella. Poi la scimmia si rende conto che lo sperimentatore non sta mangiando, sta semplicemente spostando. E quindi smette di rispondere. Quindi, in questo caso, la risposta della scimmia è chiaramente condizionata dal contesto. Cioè, utilizza delle informazioni di tipo contestuale per fare una previsione su quella che è l'intenzione. Allora, l'azione di afferramento insieme a delle informazioni di contesto, cibo o non cibo per esempio, mi permettono di inferire quella che è la probabile intenzione del mio interlocutore. Come la capisco, come la comprendo? La comprendo rappresentandola all'interno del mio sistema motorio, come se io dovessi fare un'azione con quella finalità, con quell'intenzione. Chiaro? Sì o no? Ok, allora. Tutto chiaro? Allora, i neuroni motori della corteccia parietale codificano differentemente per lo stesso, per la stessa azione, in condizioni diverse, cioè a seconda del fine dell'azione stessa. Questo serve per garantire la fluidità del movimento complesso. Il movimento complesso è costruito sulla base della sua finalità definitiva e non sulla base semplicemente di una sequenza di atti elementari. Questa è la componente motoria di questo sistema. Lo stesso sistema viene utilizzato come sistema motorio. In questo senso i neuroni scaricano di nuovo lo stesso atto motorio, ma in maniera diversa, a seconda del fine ultimo dell'azione. Quindi permettono all'individuo di comprendere il fine ultimo dell'azione, che è l'intenzione del soggetto. Abbiamo visto che, siccome scaricano prima che l'azione sia completata, il movimento di afferramento è identico in tutte e due le condizioni, il sistema funziona in maniera predittiva, predice l'intenzione. Come fa a predire l'intenzione? Si basa su indizi esterni di tipo contestuale. Vedremo la prossima volta negli umani come anche questo è una condizione di contesto anche molto più complesso. In questo caso il contesto è molto semplice, è la natura dell'oggetto, anche perché la condizione sperimentale è piuttosto semplice. Allora, voglio di nuovo sottolineare un aspetto che è importante, cioè che stiamo parlando di una faccenda piuttosto complicata, come comprendere qual è l'intenzione ultima di quello che sta facendo uno che sta di fronte a me e che sta facendo una cosa anche piuttosto complessa o complicata. Arrivo. E che questa cosa avviene in maniera anticipatoria, non dopo averlo visto. Chiaro? Noi possiamo comprendere l'intenzione di uno anche dopo che lui ha fatto una tentazione. Se uno viene e mi dà un cazzotto in faccia, quando sento male capisco che aveva intenzione di farmi male e di darmi un cazzotto. Anche questo è comprendere un'intenzione. Però con questo meccanismo io lo capisco prima, e questo è un bel vantaggio perché io posso evitare di prendere il cazzotto. Chiaro? Quindi il vantaggio evoluzionistico di un meccanismo predittivo di questo genere, anche se può sbagliare, infatti vedete che sbaglia, sta come sempre nel fatto di rispondere rapidamente in maniera probabilistica. Io assumo che l'intenzione di cui sta di fronte sia quella più probabile. Se prende il cibo sarà per mangiarselo. Dopodiché, se vedo che non va così, cambio. Chiaro? Però ho comunque un vantaggio a fare una previsione piuttosto che aspettare di vedere se è proprio vero o non è vero. La natura rischia, non è prudente.
No, appunto, vabbè, adesso praticamente risposto no, perché prima non capivo come faceva essere predittivo il fatto che il neurone non scaricasse più le prove successive, nel senso che alla fine erano prove successive della stessa azione.
Esatto.
E quindi lui per forza capiva, ma se noi alternassimo le azioni, il neurone continuerebbe a scaricare perché non sa più.
Allora, la sua domanda è molto importante, infatti mi aspettavo che qualcuno la facesse. Vuol dire, se io mi metto a fare una serie di azioni che sono diverse, cioè faccio una volta grasp to eat, una volta grasp to place, che succede? È molto difficile fare un esperimento di questo genere, perché, come voi capite, è difficile online, cioè facendo l'esperimento, dire se il neurone è di un tipo o se il neurone è dell'altro. Questa cosa si vede solo dopo l'esperimento, è chiaro? Perché l'attività è statistica. Cerchiamo di capire qual è il limite di questo tipo di esperimento. Questo tipo di esperimento è fortemente informativo, e perché ci permette di vedere l'attività elettrica vera dei neuroni, e da questo punto di vista è molto più informativo e scientificamente molto più solido di tutto quello che vedremo da qui in avanti con la risonanza magnetica, però ci fa vedere un neurone. Noi non sappiamo questo neurone se è una cellula piramidale, se è una cellula stellata. Possiamo sapere più o meno in che strato sta, ma sicuramente non sappiamo che condizioni ha, che connessioni ha, che cosa fa all'interno del circuito, chiaro? Quindi, oltretutto, noi in un'area dove ci sono miliardi di neuroni ne campioniamo alcune decine, per cui è anche un campione estremamente piccolo. Per cui è molto difficile sulla singola prova, mentre lo sta facendo, dire se il neurone è mirror o non è mirror. Ci sono poi quelli dei film che fa vedere rizzolati, che naturalmente capita quel neurone che ha un'attività molto evidente, per cui lo si sente anche, no? si collega di solito, l'avrete visto, ma qualcuno, siete stati a vedere rizzolati, non l'avete visto. Allora, il neurone scarica con l'altoparlante, quello lo si sente molto bene, come le cose che fa vedere David Hubel sulle cellule complesse della corteccia visiva. Ma la maggior parte non è così, e soprattutto quando siamo in una condizione già così complessa, lei non sa la singola prova che cosa succede. Quindi è molto difficile disegnare e fare un esperimento come quello che dice lei, che però è fondamentale, perché a quel punto il sistema probabilmente non sa più che cosa decidere, o comunque decide una cosa e poi tiene quello. Quello che è abbastanza chiaro in questo caso è, notate bene che questa è una singola cellula che è stata pubblicata addirittura a parte. Quello che è chiaro è che c'è una variazione di strategia nel corso del test, cioè la scimmia in qualche modo, non direi che impara, perché non mi sembra una cosa di apprendimento, ma capisce che la finalità dell'azione non è quella prevista. Cioè in questo caso, utilizzando il contesto, l'informazione contestuale non è significativa, ma lei lo capisce solo dopo una certa serie di prove, quindi si modifica. Chiaro. Però la sua domanda è molto importante, ma è molto difficile fare un esperimento di quel genere. Ok? Ci siamo? Allora, io con la scimmia ho finito e mi fermerei qui per attaccare con gli umani fra 2 settimane, cioè la finestra esame. Ok? Qualche cosa?
Professore, io le volevo domandare.
Un momento.
Nei primi esperimenti sul lobulo parietale inferiore,
sì?
La funzione di quei neuroni che scaricano in entrambi i paradigmi sperimentali, quindi grasp to eat, grasp to place,
sì,
non vanno un po' a inficiare quella che sia la decisione finale del sistema?
No, ripeto, allora anche questa è una domanda importante. Allora la domanda è, ma come si spiegano tutto questo?
Sì, sì, sì.
I neuroni che scaricano in tutte e due le condizioni. Torno a ripetere, noi non sappiamo come è fatto il circuito, non sappiamo come funziona. È evidente che da questa regione deve uscire una informazione che è relativa alla parte prendere dell'azione e poi fare qualche cosa. Quindi è chiaro che esce da quest'area una, e arriva alla corteccia motoria, una serie di informazioni che servono per la prensione, prima di tutto, e poi per fare il resto. La prensione finalizzata a mangiare, la prensione finalizzata a spostare. Quello che noi vediamo, ripeto, sono singoli neuroni. Ogni singolo neurone, è la cosa che credo di avervi insegnato la seconda lezione che avete fatto con me, che cosa fa? Produce un'informazione. Allora, come questa informazione viaggia nel circuito, passi da uno all'altro, passi da un'area all'altra, è una faccenda molto complicata e non lo sappiamo. Quello che noi sappiamo guardando queste singole unità è che la singola informazione esiste all'interno del circuito. È chiaro? Allora, questo è un neurone che codifica, dice prendere. E dice prendere in senso lato. chiaro? Ma all'interno dello stesso circuito ci sono dei neuroni che dicono prendere quando è prendere per mangiare, oppure prendere quando è prendere per posare. Chiaro? Quindi questo ci dice che quella informazione all'interno del circuito c'è, è presente. E allora noi assumiamo che se l'informazione c'è, in qualche modo viene usata. Potrebbe anche andare perduta, ma sarebbe abbastanza controintuitivo, è possibile. Però, quindi tutto quello che noi sappiamo è che quell'informazione c'è. Non c'è da stupirsi di questo genere, proprio perché è abbastanza probabile che ci sia una gerarchia di questo, cioè che ci siano dei neuroni che codificano in senso lato per l'azione prendere e altri che fanno delle cose più sofisticate, che quindi hanno un'informazione più complessa. Ok? Chiaro? Buone vacanze!
Buone vacanze!
Grazie.